e pesanti, sfidan tritoni e bacian sirene. Come il vecchio li culla da mamma, strida di uccelli gli fanno un allarme. Passa il vento, gran conduttore, decide che l'ora è di ripartire. Alza le grida di chi comanda, sveglia i cialtroni, testa da me.
E puntualissimo dopo questo rumore binario, insomma, sembra una canzone fatta apposta, Giostraca il mare, dall'album Udini, e la magia è che sono arrivato a San Lorenzo nonostante io sia venuto con sia bambino che col cane, quindi in tre abbiamo attraversato Roma per venire qua alla radio e rincontrarci con gli amici di Termini TV e di Radio Onda Rossa. Termini TV è un canale online che da oltre 3 anni va avanti a raccontare storie di persone che hanno a che fare in qualche modo con le stazioni, con i treni, e uno di questi è stato veramente forse una delle interviste più interessanti. Si è fatto dal Guatemala all'Arizona nei panni di un peruviano, anche se lui è De Fabriá, fabriano marchigiano come me, però un gran viaggiatore, Flaviano Bianchini.
All'inizio del viaggio ho spedito il mio passaporto con la mia carta di credito, perché se volevo fare il migrante dovevo farlo al 100%, non potevo fare il migrante mantenendomi il passaporto italiano di sicurezza in tasca. Tendenzialmente è come quando ci si spaventa, no? Se uno cade o un cane che ti rincorre, poi il batticuore ti viene dopo. Nel momento in cui hai le pistole puntate contro di te, la paura quasi non la senti. Te ne accorgi dopo, e questo è probabilmente uno dei motivi per cui ci ho messo 3 anni poi a scrivere questo libro. Nei 27 anni di storia del muro di Berlino furono 120 le persone che morirono nel tentativo di attraversarlo. Nei 20 anni di storia del muro degli Stati Uniti i morti ufficiali sono più di 3.000. Ormai dal 1994 il Messico collabora con gli Stati Uniti nel blocco dell'immigrazione clandestina. Quindi una delle prime cose che lo Stato del Messico ha fatto è quello di far sì che per salire su un mezzo pubblico in Messico serve un documento. I clandestini non lo hanno e quindi sono costretti a viaggiare sul tetto o negli scambi dei treni merci. Treni merci che sono conosciuti in Messico, tutti le conoscono come la bestia. A un giorno mi è presa, chiamiamola curiosità, di farlo anch'io questo viaggio, di farlo per raccontarlo. Mi sono creato un personaggio che poteva essere credibile, il più credibile possibile. Questo personaggio era un peruviano dell'Amazzonia, dove sono tendenzialmente quasi tutti bianchi, figli di immigrati europei. Primo, sul tetto non si può dormire. Se ti addormenti sul treno rischi di cadere di sotto e finire risucchiato dalle rotaie, sotto le rotaie. Se ti alzi un attimo, se ti distrai, soprattutto di notte, ti becchi un ramo e finisci giù. Ma la cosa peggiore è che il treno viene visto da tutte quelle bande criminali che popolano ogni angolo del Messico come una miniera d'oro. Il treno viene costantemente, continuamente assaltato da bande criminali di ogni tipo, fino alle grandi bande organizzate, gli Z sul cartel di Sinaloa, che sequestrano centinaia di migranti alla volta e li costringono a lavorare per loro, oppure chiedono un riscatto ai parenti negli Stati Uniti. E poi la banda criminale peggiore e meglio organizzata di tutto il Messico, che è la polizia. Noi per esempio siamo stati arrestati dalla Polizia Federale, in realtà non siamo stati arrestati, dico un termine errato, siamo stati sequestrati dalla polizia, che ci ha tenuto per 2 giorni in 30 in una cella di 4 metri per 4, ci ha derubato di tutto, non ci ha mai nemmeno letto un capo di imputazione né nemmeno identificato, e poi ci ha rilasciato nel momento in cui con molta probabilità gli serviva la cella vuota. Si è sempre in centinaia sul treno, però quasi non si lega, un po' perché è una situazione molto dinamica e fluida. Io salto sul treno, sto magari un giorno, poi sono stanco e sono costretto a saltare giù, quello a fianco a me resiste di più e sta un giorno di più, poi il treno viene assaltato, ci si disperde, qualcuno risale sullo stesso treno, qualcuno su quello dopo, c'è un gran caos alla fine. E quindi non si è mai per lunghi periodi insieme alle stesse persone. E il secondo motivo è che si tende proprio a legare molto poco tra i migranti stessi. Credo uno dei motivi principali sia che non ci sfida, c'è diffidenza. La prima regola del migrante è non fidarti mai di nessuno. Quello a fianco a me sul treno potrebbe essere quello che mi vende alla polizia o al cartello di Sinaloa. Allo stesso tempo c'è anche una situazione che, questa è una mia interpretazione, ma se io sono sul treno insieme a un'altra persona, nel momento in cui ci assaltano, io devo correre più veloce di questa persona, sperare che lei corra piano, sperare che abbia dei soldi, che quindi prendano i suoi soldi e non vengano a cercare me, in modo che io possa continuare il mio viaggio. Più io mi lego a questa persona, più questo mi viene difficile. Proprio l'abbrutto del genere umano che si affronta in ogni situazione di quel viaggio ti porta a diventare anche te, in un certo senso, brutto, tra virgolette. Lì proprio vengono a galla i bisogni primari: bere, mangiare, riposarsi, sopravvivere, scappare, nascondersi.
Grande Flaviano Bianchini, che ha scritto un libro proprio su questo viaggio che ha fatto. Non è proprio soltanto un viaggio per viaggiare, ma proprio per conoscere il mondo nei panni di qualcun altro. Insomma, farsi passare per peruviano e arrivare fino in Arizona. Veramente è stato un incontro speciale questo con Flaviano Bianchini. E qui c'è Termini TV che vi porta adesso a parlare dall'altra parte del continente. Passiamo dal Perù al Pakistan, per arrivare ovviamente sempre a Roma con Ejaz.
La lingua italiana per me è diventata la seconda lingua, e calcola che io sogno anche in italiano. Un mio amico abitava a Roma, mi aveva chiesto di venire a Roma, poi il progetto nostro era di andare in Svizzera, ma le leggi in Svizzera erano dure nell'89, allora siamo rimasti a Roma. Poi per fortuna nel 90, con legge Martelli, la prima legge che fecero in Italia sia per i rifugiati, dopo la morte di Jerry Maslow, e quindi è stata per me una fortuna di avere subito il permesso di soggiorno e rimanere in Italia. Noi eravamo tutti alla stazione, quasi 2000 pakistani. A Roma non si trovava il lavoro e quindi siamo andati verso il nord. Ma questa è una caratteristica di pakistani, perché preferiscono lavorare nelle fabbriche, poi piano piano aprire un piccolo negozio. Piccolo negozio per noi è business. Lavoro autonomo è meglio del lavoro subordinato. C'è questo concetto di creare il bazar, di aprire tutti i negozi di stesso tipo, ma questo non è per gli italiani, questo è strano, per noi è molto normale. Mi ricordo all'inizio vendevo le collane sul lungomare a Ostia, perché facevano pakistani questo lavoro. Poi, dopo che ho avuto il permesso di soggiorno, sono andato a Bolzano, ho fatto lavapiatti, poi sono arrivato a Bologna, lavoravo in un grande magazzino. Poi piano piano la CGL, poi quando ho imparato un po' di italiano ho fatto anche il mio giornale, ho scritto un libro, perché io sono venuto a Roma, l'immigrato dove arriva la prima città rimane sempre impressa, e adesso non cambierei mai con una città, un'altra città del mondo, però io non direi mai, finché vivo, che sono italiano e sono pakistano a Roma, e per me è così e così deve essere. Quando io ho detto a mia madre che sto per sposare una donna, una ragazza italiana, lei dice che eri matto anche in Pakistan. È la cultura italiana, il fulcro della società è la persona, è individuo, mentre nella nostra cultura il fulcro della società è il gruppo, è la tradizione. La tradizione è più forte delle emozioni e sentimenti, entra in conflitto. Un pakistano bengalese a Tortignatara va a dormire con altri 10 bengalesi, però quando lavora il 90% dello stipendio manda in Bangladesh, dove la madre, quando riceve questi soldi, divide questi soldi per altre 10 persone, che sono cugini, figli. Quindi si vive per il gruppo, non si vive per se stessi, no? Questo ragazzo che manda soldi non compra mai per vestiti per sé e non ha concetto del tempo libero. Io ho preso nel 95 la cittadinanza italiana per il matrimonio. Avevo votato per prima volta in Italia. Io avevo 35 anni quando ho votato, perché in Pakistan con le dittature non avevo mai votato, anche se ero giornalista, e quindi per me era una bella cosa. col passaporto italiano riesco a viaggiare liberamente, con passaporto pakistano mi bloccavano dappertutto. Io sono venuto in aereo perché facevo giornalista, avevo visto da giornalista, ma però questo visto durava 10 giorni. Io sono qua da 27 anni.
E questa era Ejaz, che è venuto per stare qualche settimana e invece è rimasto a Roma. E invece qui abbiamo Babu. Saluta tutti, Babu.
Ciao a tutti.
Ecco, arriviamo nel picco della radio stile anni 80, in cui ci sono i saluti a casa, saluti a mamma e saluti anche a Fatima, che invece ci parla dei Sahrawi. Silenzio, Babu. Ci sta Fatima a Termini, che incontrammo ormai un paio d'anni fa, ed è una delle più conosciute attiviste Sahrawi a Roma, quindi insomma potrebbe essere un tema che già molti conoscono, però in verità rimane l'ultimo popolo africano che non riesce ad autodeterminarsi, insomma forse il più conosciuto, ma interessante comunque la storia.
Termini a casa nostra, perché noi viaggiamo moltissimo, siamo pochi e abbiamo molte attività in giro per l'Italia, e il treno è il mezzo preferito. La traduzione corretta sarebbe: chi viaggia non gli va chiesto quanto tempo è stato fuori, ma cosa ha portato con sé in termini anche di conoscenze. Io sono del Sahara occidentale, un territorio non autonomo, è l'ultima colonia in territorio africano, non c'è mai stato un processo di decolonizzazione. E stiamo aspettando un referendum per l'autodeterminazione da 25 anni. Parte del Sahara occidentale è occupata illegalmente dal Marocco. I Sahrawi chi sono? I Sahrawi sono un popolo africano che ha una cultura che viene, una cultura mista, cioè dagli arabi hanno preso la lingua e la religione, dagli africani la musica e i vestiti, dai berberi gli usi, i costumi. Non siamo 1 milione di abitanti, il territorio geograficamente confina a nord col Marocco e l'Algeria, e per il resto del sud e il resto con la Mauritania, una costa che è lunga 1500 km, che si affaccia sull'oceano Atlantico. Le risorse naturali sono molte, quelle sfruttate fino adesso sono fondamentalmente la pesca, perché la costa Sahrawi è una delle coste più pescose al mondo, ci sono i fosfati di buonissima qualità a cielo aperto, anche la sabbia viene sfruttata moltissimo da parte dell'occupante ovviamente. E i Sahrawi hanno anche proclamato una repubblica nel 1976, riconosciuta da 87 paesi, è anche membro permanente dell'Unità Africana, il Marocco non lo è. C'è anche da dire che non c'è nessun paese che riconosce la sovranità del Marocco su quel territorio. Io sono nata in una penisola Sahrawi che si chiama Dakhla, che si affaccia sul mare, proprio il porto più pescoso in assoluto. Sono andata via all'età di 9 anni perché i miei erano militanti del Fronte Polisario e siamo finiti negli accampamenti di rifugiati nel sud dell'Algeria. Ho fatto i miei studi a Cuba perché era il paese dove si davano delle borse di studio ai giovani del terzo mondo. Dopodiché sono rientrata negli accampamenti, ho lavorato qualche anno con la Commissione Sahrawi per il referendum e dopo sono venuta in Italia, dove anche qui ho avuto la possibilità di avere una borsa di studio messa a disposizione dal comune di Ariccia per lo studio delle lingue, e poi sono uno dei rappresentanti del Fronte Polisario in Italia.
E Termini è un po' appunto la casa di moltissime comunità, persone, ognuno c'ha la sua storia che racconta, insomma, dove si vede che Termini è un luogo di passaggio per tutti. E questa è un po' l'idea di Termini TV, far vedere che tutti frequentiamo gli stessi posti, anche persone che magari non ci aspetteremmo che li frequentassero così sovente. Per esempio il buon Gipi, un fumettista conosciuto penso dai più, che beccammo a Termini un annetto fa circa.
L'ultimo libro è, beh, la mia prima storia completamente di fantasia, senza che faccia racconto autobiografico. Oddio, ho fatto altre cose di fantasia ma piccolette, mai un libro intero. e racconta di un padre e due figli dopo la fine della società occidentale come la conosciamo. C'è stato un evento che ha distrutto tutto e vi racconto le vicende dei sopravvissuti in sostanza. Il fumetto ha una caratteristica fondamentale, che chi fa fumetti, se vuole, può essere completamente libero. Cioè te sei libero dai soldi. Nel cinema spesso il risultato di quello che fai è legato alla quantità di soldi che sono stati investiti sul tuo progetto. Puoi avere anche idee bellissime e grandiose, essere il Tim Burton di Tor Pignattara, ma poi se non c'hai i soldi per mettere in scena quello che hai immaginato è un guaio. Nel fumetto invece sei Dio. Tutto quello che puoi fare dipende solo dalla tua volontà, dal tempo che dedichi e dalla fatica che fai e da quanto hai sviluppato la tua capacità di disegno, insomma, non necessariamente di bravura in senso classico, ma anche fosse solo di sintesi. Poi, essendo un mezzo che è ancora considerato non troppo degno di attenzione, c'è anche il fatto che puoi essere molto libero anche nei contenuti. Cioè è difficile che ti vengano a rompere i coglioni se metti una bestemmia ad esempio in un libro.
Ci hai provato?
Certo. Sì, ho avuto soltanto una recensione su Amazon che diceva: non comprate questo libro perché contiene blasfemia. Se serve a qualcosa, io ho una passione per i treni. La prima parola che ho detto in vita mia è stata una cosa relativa da piccolino, dico proprio da infante. Una cosa su una macchina, su una motrice di un treno, questo mi racconto.
E questo era Buon Gipi, beccato nella libreria di Termini, un luogo adatto per essere un fumettista, proprio nello stesso posto dove intervistai anche Zero Calcare. A Termini passano tutti, belli e brutti, una rima che mi potevo risparmiare, e di questo insomma stiamo cercando di parlare anche con una performance che faremo il 29 ottobre, un cosiddetto flash mob in cui tutti quanti insieme contemporaneamente alle 18 andranno live nelle loro piattaforme preferite online, o se non vogliono andare online lo diranno al loro vicino di autobus. Ognuno racconterà il proprio primo ricordo di Termini, o comunque qualcosa che ha a che fare con la stazione Termini, ma potrebbe essere anche filmato in un'altra stazione, non deve essere filmato per forza a Termini. L'importante è che ognuno racconti un po' il suo viaggio, la sua idea di viaggio, come per esempio andiamo lontano da Termini, andiamo in Sicilia con la storia di Vincenzo, Capitan Capù per i più, non per i più, soltanto Capitan Capù, conosciuto a Castelbuono e l'ha intervistato il mio caro amico Pietro Costanza. Anche questa è una storia di Termini TV, perché è una storia di un viaggio.
Capo, sono appena sceso da un treno che mi porta da Losanna a Castelbuono. Losanna è la tappa per il lavoro estivo che ho intrapreso assieme a dei compagni di viaggio. Quello che vi sto raccontando è un piccolo ma interessante trip europeo. Siamo dei lavoranti in un albergo, in sala, di sala. La stagione ha una breve parentesi. Gli svizzeri non gli piace lo sciopero, nemmeno a farlo apposta durante la stagione, per una paga sindacale non mantenuta inventiamo uno sciopero e loro se ne escono con una frase: sì, la greve se interdita. Lo sciopero non è garantito in Svizzera. Ci ritirano il passaporto giusto il tempo per capire chi siamo. Abbiamo degli amici che ci ospitano e improvvisamente uno di noi legge Grateful Dead a Essen in Germania. Partiamo? Partiamo. Decidiamo di partire e ci ritroviamo lungo un percorso che ci porta attraverso il Rock a Londra. Due quindi in autostop, ci troviamo il giorno dopo alla stazione Vittoria. Dovete sapere che gli inglesi sono dei tipi particolari. Tu entri in Inghilterra e loro ti chiedono il passaporto e quanti soldi hai in tasca. Sono fiscali fino al punto che potrebbero anche non farti entrare in Inghilterra per mancanza di soldi, quindi tu non ti puoi mantenere. tra un escamotaggio e l'altro veniamo salutati dai nostri amici in lontananza al binario 1 e quindi al controllo si lasciano convincere, lui parla perfettamente inglese, ha documenti inglese. E una volta riabbracciati con Franco e Michele, troviamo la sorpresa davanti alla stazione, una station wagon con un nome particolare. In Italia la Singer è una macchina da cucire, e lì compriamo una Singer che è una quattro ruote, quattro posti e il comodo bagagliaio dietro, e decidiamo di godercela così, senza più un albergo, senza più un... Una prima tappa simpatica è stata l'isola di Wight, dove anni prima c'era stato il festival, e quindi mentre stiamo camminando facciamo amicizia profonda e decidiamo di approfittare a Parigi. Michele poteva offrirci lavoro, visto che ci lavorava da 7 anni in ristorazione. Decidiamo di non lavorare a loro, non so dirvi perché, è la foga forse la macchina. Dal mio punto di vista Singer, visto che a casa avevo una Singer ma da cucire, la macchina penso che fu tutto. E durante il viaggio mi misi a pensare e venne fuori questo titolo, che è il titolo di questa intervista, e che è Getta.
Io la concluderei così.
Ce la concludesti così.
Ok, stop.
Come avete capito, la mia famiglia è ancora oggi a Castelbuono e quindi torno per trovarla per qualche giorno, mentre Michele, il pugliese, farà vacanza in a San Severo, e ci rincontreremo per un ritorno a Losanna o al Cilidi fra un mesetto. Gli altri due invece, che sono per abitano a Palermo, possibilmente non li rincontrerò più.
E questo è il mitico Vincenzo, detto Capitan Capù, da Castelbuono, Sicilia, raccontato su Termini TV da Pietro Costanza, veramente un personaggio di quelli che, anche se non hai mai incontrato, è come se l'avessi incontrato. A me sta simpatico già soltanto guardandolo in video. Basta cercare Castelbuono Termini TV e lo troverete anche voi, insieme agli altri video che ha fatto Pietro dalla stazione del suo paese in Sicilia. Ognuno può inviare, insomma, la propria storia, la storia che ha incontrato in stazione, e questo è anche un po' il senso del flash mob di cui vi parlavo prima. 29 ottobre, segnatevelo, alle ore 18, dovunque voi siate, andate in stazione, fate un video, una foto, un qualcosa che abbia un significato profondo per voi, che abbia a che fare con il viaggio, ma anche con il quartiere intorno alla stazione stessa. Per esempio a Roma, l'Esquilino. Questo è un piccolo excursus tra persone che vivono l'Esquilino.
Sono arrivato qui a Roma nel 69, ho lavorato a Centocelle un paio di mesi, sì e no. Poi invece sono venuto qui all'Esquilino.
Ma qui c'era il bar Grande Italia, suonavano, cantavano la sera, ma c'era tanta gente così, tutti in pelliccia, tutti bene, stavano. Tutta gente che bene, eh?
Io stavo con le dico all'angolo tra via Giobetti e via Giolitti, e avevo due punti vendita, uno che guardava su via Giolitti e uno che guardava su via Gioberti, e quella era la finestra che io tutto il giorno, io sto sempre allo stesso punto e sono loro che gira attorno, sì.
Questa è Roma Termini, una grande stazione moderna della quale conosciamo tante cose. Sappiamo che è un punto di incontro, di traffico, di scambio.
E quando sono arrivato io era una zona bellissima, perché ci stavano un sacco di artigiani per un po' d'anni. Poi invece c'è stata una rivoluzione che non finiva mai, perché non c'è stato rimpiazzo da parte dei figli. Quindi la zona si è proprio spopolata su quanto riguarda gli italiani. Poi invece la Regione Lazio ha dato degli incentivi per rimanere quelle le persone che stavano qui, ma ormai era troppo tardi. Quindi, siccome io sono 40, 45 anni che sto qui, e ho preso dei soldi per fare il negozio, diciamo. Ho preso questa, e ringraziando Dio ho lavorato.
È un'evoluzione che tipo per 15-20 anni fa che sono andati tutti gli italiani, dopodiché stanno ritornando.
Appena per tanti anni, cose terribili, cose bruttissime, anche cose belle, anche cose divertenti. Gli attori che passano a comprare il giornale, le attrici.
Fiore scarlatto sulle porte di Roma c'è sta scritto: gira quanto tu vuoi, io qui t'aspetto.
L'alta velocità doveva essere poi spostata alla stazione di Burtina e invece è ancora qui, perché comunque questo rimane comunque un punto troppo comodo in assoluto. La stazione Termini, dove sei al centro della città, ma io, sai, da piccolo mi vergognavo di dire che abitavo qua alla stazione Termini. Quando andavo a scuola dicevo abitavo all'Esquilino, avevo sempre paura di dire abito a via Giolitti perché non sapevo poi come la potessero prendere i miei compagni. Poi alla fine mi ci sono abituato e devo dire che è un posto particolare, insomma.
E Termini è decisamente un posto particolare, se no non continueremmo dopo anni ancora in questa battaglia nonostante tutto e tutti, perché comunque filmare in stazione non è una cosa facile, anzi tutt'altro che facile, e da quando appunto sta cambiando è diventata ancora più difficile. Infatti sono ormai quasi 4 anni che portiamo avanti questo progetto senza fondi, quindi è importante la diffusione, ma è anche importante, insomma, tenerci per farla andare avanti. E ci si può tenere inviando le proprie foto, le proprie storie da stazioni, metro varie, oppure semplicemente interessandosi alla storia e magari trovare qualche chicca che potrebbe essere interessante. Per esempio il nome Piazza dei 500, da dove viene? Lo sapete? Adesso lo scoprirete se non lo sapete già.
Di Dogali è uno dei monumenti più tristi e abbandonati della città, però ha una storia molto interessante legata al colonialismo italiano e legata alla stazione Termini. Infatti originariamente non si trovava vicino appunto tra le terme di Diocleziano e largo via Ludovico Einaudi, e non si sa bene nemmeno come si chiama questa piazzetta, è quasi un non luogo. Si trovava appunto davanti alla stazione, quando la stazione assomigliava un po' alla Gare de l'Est, non aveva l'aspetto che ha oggi. L'aspetto che ha oggi è una ricostruzione appunto cominciata durante il fascismo e finita nel dopoguerra, quindi sembrava un po', per dire, come il Museo d'Orsay. Allora, Dogali è appunto una città che si trova in Africa orientale, e in questa città appunto si dice che 500 italiani, in realtà erano molti di meno, erano morti in una battaglia, in una scaramuccia che erano appunto abbastanza frequenti durante le guerre coloniali. Sta di fatto che comunque il monumento che poi è stato dedicato successivamente a questi soldati morti ha creato un po' di scompiglio, la notizia della morte dei soldati in Italia e successivamente anche il monumento. E in Italia c'è stata una grande discussione, appunto molto retorica, molto sui nostri fili caduti lontano di casa, ma c'era anche chi invece aveva all'epoca fatto una denuncia alla guerra coloniale, e penso esattamente a due persone: uno a Andrea Costa, socialista, che parla di merce avariata rispetto alle guerre che si facevano fuori, alle guerre che erano poi guerre di conquista, e Ulisse Barbieri, un anarchico, che disse in una sua poesia: ma non lo capite, io branco di cretini, che i partigiani sono appunto gli abissini. Il monumento, come lo vediamo oggi, ha una base ottocentesca, però l'obelisco è veramente un obelisco egiziano che si trova abbastanza nel degrado. Nessuno lo collega a Dogali, nessuno lo collega nemmeno ai vari intellettuali italiani dell'epoca che, scusate il termine, ma si sono scannati letteralmente su fare o non fare il monumento. Per esempio, per citarne uno, Giuseppe Carducci si è negato innamorato appunto di scrivere un'ode per questo monumento, per questa stella di Dogali. E poi chiaramente c'è il solito D'Annunzio che non manca mai in queste situazioni, insomma D'Annunzio nel piacere aveva fatto arrabbiare molte persone dicendo appunto ma appunto dedichiamo dei monumenti a 500 barbari morti brutalmente. E questo numero 500 ritorna spesso nella narrazione legata a questa stele, ma legata anche a Piazza dei 500. Molti romani non lo sanno, no? Appunto, chi sono questi 500? È legato al Rinascimento? È legato a un altro episodio storico? In realtà no, è legato a questo episodio di guerra coloniale. Io ho sempre trovato curioso che Piazza dei 500, appunto legata al colonialismo italiano, sia anche però la piazza oggi dei migranti, dell'inizio dei viaggi dei migranti, ma anche dell'incontro dei migranti, soprattutto dei migranti del Corno d'Africa.
E questo insomma è l'origine della parola Piazza dei 500, del nome che tutti noi incontriamo ogni giorno se passiamo a Termini e magari non ci chiediamo che significa, da dove viene questo numero. E ora che abbiamo dato tutti i numeri, io me ne torno a prendere il tram 19 e magari giocateveli questi numeri e ci sentiamo la settimana prossima, sempre martedì, sempre alle 7:30, sempre con Termini TV su Radio Onda Rossa.